There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, ovviamente sul nostro sito www.officinaagile.it. Mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie delle interviste e oggi abbiamo l'onore di avere ospite su Officina Agile uno forse dei primi agilisti in Italia, Fabio Armani.
Ciao.
Non dico altro, quindi come ogni intervista, la prima domanda, la domanda di rito, piccola presentazione, Fabio, chi sei, cosa fai e soprattutto, visto che sei uno dei primi, com'è che ti sei avvicinato all'agilità?
Benissimo, intanto ciao a tutti quanti, felicissimo di essere qui su questo canale facendo interviste e parlando di agilità. E appunto parlavamo prima con Matteo dei sogni e del fatto che uno parte in dei viaggi senza sapere, ci si imbarca e all'inizio non si sa bene dove si andrà. E, beh, mi sono imbarcato in questo viaggio tanto tempo fa. Sì, è vero che sono uno dei primi in Italia. Mi sono interessato di questi temi, diciamo, ante litteram, cioè prima che esistesse il famoso manifesto Agile. Quindi parliamo del 99, inizi 2000, ero director in una società, presto quegli erano anni proprio pieni di iniziative, internet a go-go, e rapidamente sono diventato direttore tecnico di una grandissima società americana che si chiamava Sapient. E mi occupavo chiaramente di sviluppo, di realizzazione di prodotti, e anche però sono sempre stato appatito di metodologie. E quindi in quell'epoca stava ribollendo tutta una serie di cose. Avevo letto da pochissimo, mi ero entusiasmato, il libro di Ken Beck sull'extreme programming, che ripeto è precedente all'Agile, e quindi ho cercato qualsiasi cosa. Forte della mia posizione di director di una società multinazionale come Sapient, che aveva, pensate, sedi a quel tempo da Tokyo a Sydney, a West Coast, East Coast, negli Stati Uniti, e avendo la possibilità di viaggiare moltissimo, ho approfittato di un'occasione che è stata quella di ripensare e creare la terza metodologia in Sapient. Diciamo, Sapient era già all'avanguardia per una serie di cose, ad esempio, fa strano pensarlo, ma nel 2000 avevamo i team che erano cross-funzionali. La metodologia dell'epoca si chiamava OTA, One Team Approach, ovvero un unico team. Nel team c'era quindi quello coi capelli viola, c'era lo strategist giacca e cravatta e c'eravamo noi tecnicacci, tutti insieme, coordinati da delle figure che non erano i project manager, ma erano già dei leader, oggi diremo degli scrum master, no? E quindi quando mi è stata data la possibilità, guarda, siamo circa 4.500 persone, ma una ventina, 25 di noi tra director e diciamo vice president potrebbero esplorare nuove metodologie per creare la nuova metodologia che si sarebbe chiamata Sapient Approach, sono salito al bordo proprio rapidissimamente e devo dire con della gente eccezionale abbiamo cominciato a esplorare tutto. Quindi sono stato negli Stati Uniti a conoscere quelli che poi sarebbero diventati i padri dell'Agile Manifesto, quindi Joshua Kierinsky, anche se poi non ha firmato, però anche Bob, Ken Beck, Martin Fowler, insomma ho avuto contatti un po' con tutti loro. E ho scoperto che in Italia si stava organizzando una conferenza proprio su Extreme Programming, ho detto in Sardegna, meglio di così, sono salito a bordo al volo e quindi ho fatto parte delle primissime conferenze 2000 e 2001. Pensate che quella del 2001, che era di maggio, però negli atti che ancora tengo religiosamente sui miei scaffali non è mai nominata la parola agile, anche se il manifesto era di un paio di mesi prima, ma nessuno avrebbe pensato. Invece la cosa figa è che c'erano personalmente tutti i padri di tantissime cose, quindi ho avuto l'occasione bellissima di fare un workshop, per esempio, sulle user story insieme a uno degli ideatori, Ron Jeffries, e così via, provare il TDD con chi l'aveva ideato, insomma, vedere, diciamo, scontri e incontri culturali tra Scott Embler e gli altri. Quindi, insomma, tante tante intenzioni, tante tante possibilità, e quindi ho capito che questa cosa mi apparteneva e non l'avrei più mollata. Per anni l'ho seguita all'estero e poi appena ho potuto, quando in Italia ha cominciato un po' a riaffermarsi, ho cominciato a seguirla direttamente in Italia. Questa è un po' l'introduzione. Attualmente faccio questo di lavoro full time, mi piace chiamarmi un Lean Agile Coach o un Consultant, come volete. Sono sicuramente un change agent, aiuto le aziende a cambiare volto e a trasformarsi.
Mi viene solo da dire wow, quindi nel senso, anzi mi devo anche correggere, perché prima avevo detto uno dei primi agilisti in Italia, ma da quello che ci ha raccontato possiamo dire anche uno dei primi agilisti in assoluto.
Sì, sicuramente c'era tanta tanta roba interessante all'epoca, insomma, in giro che si stava muovendo, non fuori dagli schermi tradizionali.
Infatti è interessante anche come raccontavi prima, all'inizio non si citava mai la parola agile, invece adesso, sì, no, che sono passati 20 anni, c'è agile qualsiasi cosa.
Senti, ancora consentimi una cosa così, aneddoto. Fantastico è stato l'incontro con alcune di queste persone, perché uno si immagina, no, ormai noi li consideriamo dei guru, no? E lo erano già allora, però erano tipicamente dei guru americani, specialmente molti West Coast, no? E quindi l'arrivo è io che mi ero appena cambiato, senza la Sardegna di maggio, quindi un clima meraviglioso, e arrivo a bordo piscina e vedo dei tizi con le birre, con vari bicchieri di birra già bevuti, altri che stavano bevendo, che mi dicono se ne volevo una anch'io, e quindi mi vado a prendere al bar la mia birra e mi metto a chiacchierare e scopro appunto che ero con Ron Jeffries e gli altri.
Bello.
Fantastico.
Noi ci siamo visti prima della fine dell'anno a qualche conferenza. Sì. Avresti voglia di raccontarci qualcuna delle tue ultime esperienze alle conferenze, che tu hai portato, che cosa hai notato?
Senz'altro. Beh, diciamo che è stato un autunno molto caldo per me, bello e molto caldo, e molto orientato al tema people. Diciamo che è stato da settembre fino a dicembre tutto un insieme di varie conferenze. L'ultimo è stato un workshop che abbiamo tenuto io, mia figlia e una collega di mia figlia, quindi due psicologhe, a Forema, sotto, diciamo, il cappello di Agile Business Day, quindi diciamo l'iniziativa di Budri di Agile Business Day on Tour. Workshop bellissimo, mi è piaciuto molto, perché non dico tanto il fatto che il lato nostro è venuto bene, ma mi è piaciuta molto la gente. E ero completamente in un ambiente diverso dal solito, quasi una quarantina di persone, ma nessuna dell'area IT, tutte persone legate a people, legate ad altre realtà, quindi processi, formazioni, quindi molto molto bello, quindi molto intenso e molto legato a tematiche di psychological safety. Precedentemente, a novembre, come insomma sapranno i nostri ascoltatori di questo canale, c'è stata la IAD, quindi la conferenza ufficiale del movimento agile italiano, molto molto interessante, molto bella, molto intensa, e lì ho portato un talk sempre con mia figlia Giulia su, diciamo, in quel caso proprio per far capire quanto è importante, diciamo, quelli che sono gli concetti di agile, diciamo, della psychological safety legata all'agile, e come questi addirittura siano un prerequisito su cui muoversi, insomma, è piaciuto molto, ho avuto un sacco di riscontri, una delle prime volte.
There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
Mia figlia è stata contentissima perché veniva fermata nei corridoi e le dicevano brava, ma sai, guarda, veramente bello, insomma, mi è piaciuto, ma poi come parli bene, quindi insomma è stato decisamente interessante. Prima ancora, e comunque la conferenza è stata bella, interessante, un'aula magna grandiosa, fantastica, veramente molto imponente, insomma. E precedentemente sono stato a Agile Venture, dove ci eravamo incontrati già, dove avevamo fatto un'altra piccola intervista lì a Firenze. E come hai visto, l'atmosfera era molto, molto bella, bello il posto. Lì era all'interno, diciamo, della realtà legata più alla design, no? Quindi allo YED. E prima ancora, appunto, Agile Business Day Venezia. Quindi come vedi, insomma, tante conferenze interessanti, si sta allargando lo scenario, non è più solo IT, si allargano le tematiche generali, no? Si sta creando sempre più interesse. Avevo iniziato il post ferie con il mio, insomma, diciamo, una realtà che ormai mi sta molto molto a cuore, che era il People Camp, quindi product owner che si incontrano, stanno insieme, parlano. Abbiamo una community molto molto attiva e quindi questa è una realtà di quelle che si sono generate belle, diciamo più specifiche, no? Meno, diciamo, legate a un generale agile, ma molto legate a un tema particolare, però belle, insomma.
Mi aggancio a questa sua risposta, sì, dicendo che appunto l'intervista che abbiamo fatto con Giulia la trovate sul sito, quindi è molto interessante. Il tema della psychological safety è una cosa che anche a me sta molto a cuore, quindi consiglio a tutti di andare ad ascoltarla perché secondo me è molto importante. E poi già che ci sono, mi aggancio al discorso del PO Camp. Sicuramente i componenti di questo gruppo ascolteranno questa intervista. Sarebbe molto interessante anche per Officina Agile iniziare a esplorare le tematiche di product ownership, quindi se c'è qualche volontario
perfetto, lo lancio anch'io il messaggio, lo lancio qui, insomma, nell'intervista, e lo rilancerò nel gruppo dicendo che sarebbe molto bello portare e esplorare, insomma, anche perché diciamo che sono state esplorate abbastanza in profondità i temi, quindi si avrebbe il contributo di gente competente, veramente competente, su un ruolo così importante ma così difficile e così poco compreso spesso.
Sì, è vero. Invece ecco, la prossima domanda, dal momento che tu sei partito quasi dall'inizio, no? con l'agilità, sì, in Italia, volevo chiedere, sulla base anche della tua esperienza come Agile Coach, secondo te a che punto siamo in Italia? Qual è il livello di maturità? E soprattutto su cosa, secondo te, dovremmo lavorare di più?
Sì. Allora, questo è un tema molto, molto importante, perché rischia di essere un pochino offuscato da tanto fumo. Voglio essere un po' esplicito. Allora, sicuramente ci sono dei temi che si stanno portando avanti, ma detta in soldoni è abbastanza sconfortante, dico proprio così, sconfortante e deludente che stiamo ancora, mi sembra il gioco dell'oca, cioè che si ritorni a volte a punto zero, ok? E parlo adesso con la testa, con il cappello dell'ex, diciamo, per tanti anni di un CTO. Io chiaramente mi sono innamorato dell'Agile prima di tutto, sì, come metodologia, ma prima di tutto come metodologia legata, anche perché ricordiamoci che Agile non è un sostantivo, ma è un aggettivo legato allo sviluppo software. Quello non si chiama il manifesto Agile, si chiama il manifesto dello sviluppo Agile del software. Quindi è legato a un concetto forte del software. Lo sviluppo del software ancora fa, detta in americana, sucks, ancora fa veramente pena, ancora è veramente scandaloso quello che sta avvenendo. E qui faccio un po' un pippone che forse mi avrete sentito dire altre volte, ma che ci sta, perché se ci pensiamo, come dice anche Robert St. Martin, Uncle Bob, noi stiamo vivendo in un mondo che sempre più, e ormai è questa tendenza non si può più tornare indietro, in un mondo che è completamente caratterizzato dai prodotti sviluppati con del software. Lui si fa un calcolo, vi invito ognuno di voi a farlo, pensate in questo istante nella vostra camera quanti computer ci sono, considerando computer quello che effettivamente è, cioè un device che abbia una cosa. E per farla semplice, facciamo finta che l'iPhone ce n'abbia uno solo di computer dentro, cosa che non è vero, o un Android, dentro ce ne sono molti di più. Facciamo finta che semplifichiamo il core di un Mac, questo che ho qui davanti a me è un quad core, quindi c'ha quattro computer dentro, c'ho una lampada che dentro ha un sistema computerizzato, ho delle casse qui attorno professionali che hanno un sistema computerizzato, insomma, sono decine almeno di computer in ogni stanza. E dentro questi computer sono scritte linee di codice, milioni di linee di codice. E dipenderemo sempre più, i nostri aerei volano in questo modo, le nostre macchine si autoguideranno in questo modo, i treni si muovono in questo modo. Eppure questa roba è piena di bug. Il software che creiamo è fragile, pieno di bug, e ancora non sono state rese assolutamente professionalmente inderogabili tutta una serie di cose che in un'altra disciplina non sono più discutibili. Faccio un esempio, mia moglie è un medico e ci sono tutta una serie di cose che un medico, ovviamente, da ormai tanti tanti anni fa e non può non fare. Lei è un'odontoiatra, non può non sterilizzare gli strumenti, chiude lo studio e finisce al gabbio, ok? Noi invece che cosa facciamo? Possiamo benissimo rilasciare un software pieno di bug. Peccato che questi bug un tempo sbagliavano un calcolo. Adesso magari sono quelli legati al sistema di frenata della nostra automobile. Quindi se sbaglia, ritarda nel tempo di frenata e uccide una persona. Quindi è scandaloso che ancora le pratiche di cui mi sono innamorato e che sempre come CTO ho portato e con il quale ho lavorato con i miei architetti e le persone dei miei team, che nascono con l'Extreme Programming 22 anni fa, ancora si fa fatica a trovarle. Okay? Mi scuso per il pippone sul lato tecnologico, però questo è un punto importante, cioè questa è la parte che chiamerei back to basics, cioè dove l'agile non può permettersi, bello che andiamo oltre, ma non è che dobbiamo bruciare quello che abbiamo fatto prima. Okay? Poi c'è un altro discorso, l'agile sta diventando sempre più di tendenza, sempre più società stanno sentendo l'importanza di farlo, sempre più organizzazioni grandi. Calcolo che io ormai avrò aiutato a fare la transizione a circa 30 organizzazioni tra grandi, medie e piccole. Grandi vuol dire oltre le 10.000 persone. Quindi c'è un movimento enorme, un fortissimo interesse, però molte volte queste cose non sono comprese alla base. Cioè, per me Agile è due cose. O è l'Agile sviluppo software, quindi non può non essere legato a un discorso di professionalità fondamentale da quel punto di vista. Come ha detto, e non sono proprio l'ultimo a dirlo, cioè ci sta gente fondamentale, come noi abbiamo invitato proprio Charlie o Rod Jeffries, insomma figure di spicco, no? A parlare nelle conferenze di IAD, e questi hanno detto, quanti alzi la mano, quanti di voi sono agilisti? E quasi tutti hanno alzato la mano. Poi ha detto, ok, quanti di voi sviluppano? Quasi tutti hanno alzato la mano. Quanti di voi fanno test automatico? E le mani sono diminuite. Quanti di voi fanno test automatico prima di scrivere il software TDD? E le mani erano diventate una percentuale irrisoria, 10-15%. Ma com'è possibile a 20 anni ancora non avere? È come se in questo settore noi non usassimo tutta una serie di cose che, ripeto, altrove sono concepite come professionali, eppure siamo uno dei settori più di innovazione. Per il resto, sicuramente l'agile si deve, l'altro, quindi l'altro punto invece dell'agile è che l'agile è un mindset.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Non è un insieme di pratiche, è un insieme di valori, è un insieme di principi che poi si trasformano, possono trasformarsi in discipline, possono trasformarsi in pratiche. A me piace più l'idea di tenere valori e principi, sono un fisico, no? E quindi non sono uno a cui piace tantissimo tutte le cose cavillose, le pratiche, quanto più reinventare quello che serve, no? Sulla base di quello che sono i valori profondi, che noi, anche perché in ogni contesto hanno un senso e cambiano, no? Cioè certe cose che sono nate in paesi anglosassoni, le porte in Italia non funzionano. Quindi sicuramente questi aspetti sono interessanti, devono continuare, e infatti per quello che sono assolutamente all'interno di tutta una parte di persone del movimento che vuole spingere l'agile verso la leadership, verso il management, verso il cambiare le organizzazioni, verso people, no? Però, ripeto, attenzione a non buttare il ragazzino con l'acqua sporca, come si dice, attenzione a non fare che questa cosa diventi una moda e poi però ci perdiamo la sostanza, no?
Chiaro. Sempre su questo tema, secondo te in Italia si sta iniziando, parlo come aziende, si sta iniziando ad essere consapevoli delle esigenze di questi nuovi cambiamenti, sia del mercato, no? Il mercato in continua evoluzione,
certo,
della sua volatilità, del fatto di dover essere adattivi, no? Anche con i nostri prodotti, sia magari anche cambiamenti societari che ci sono, no? Nella società. E secondo te, dato se sono consapevole oppure no,
certo,
come potrebbe indirizzare queste nuove esigenze?
Allora, prendo una frase da un libro, in questo caso di Jeff Sutherland, Change or you are dead. Nel senso che sì, sono consapevoli, perché veramente ormai è questione di c'è poco tempo. Cioè, se non cambiano, sono fuori. Ormai il mondo sta diventando un volano che gira velocissimo, il mondo è internazionale, quindi tu non puoi chiudere, non puoi tentare neanche di chiudere i confini, non puoi tentare di fare un lavoro solo locale, cioè devi rispondere a un mondo dove è cambiato l'assunto di base, viene chiamata proprio la rivoluzione copernicana. Un tempo, nel secolo scorso, le aziende, le grandi aziende erano al centro del tutto e i loro utenti erano le persone che usavano il risultato, il prodotto di queste aziende. Ma l'azienda stava in piedi da sola, era potente. Immagina aziende legate all'acciaio, alla Krupp. Io ho iniziato lavorando dopo aver fatto fisica con un'azienda gigantesca che fa elicotteri, la Gusta, no? Cioè, comunque erano parte di un mondo e di un mercato che si credeva invincibile, i cui tempi di vita di un'azienda erano lunghissimi. Sono scomparsi tutti dal radar, sono stati rimpiazzati da delle cose che per loro erano manco un moscerino. Quindi assolutamente lo sanno tutti che bisogna avere un approccio diverso. Il problema è, quindi chiamiamola in inglese, da questa awareness, da questo fatto di essere consapevole di come si può effettivamente operare per trasformarsi, per diventare qualcosa che possa operare in questo mondo. Da lì inizia quello che Mike Cohn chiama la D, no? ADAPT, lui usa questo acronimo, quindi l'awareness, la deep desire, cioè capire, e loro cominciano a capire sì che possono desiderare ad esempio l'agile, il lean agile, potrebbe essere una strada. Il problema lì è, ok, come l'affrontiamo il percorso? E ci sono tutta una serie di cose che anche nella mia esperienza ho proprio visto, cioè i percorsi che sono stati tentati solo dall'alto, il manager che si è letto l'estate i libri e dice ok, ho partecipato a sta roba davvero, cioè io sono arrivato a un post fallimento enorme in un'azienda che non nomino, ma parliamo molto grande, importante, internazionale, con sedi in Italia varie, in cui i manager abbiamo pensato bene, si fa l'agile, ritornata dalle ferie, ok, facciamo così. Allora prendiamo, facciamo 100 team, facciamo 100 scrum master, facciamo 50 product owner, da dove li prendiamo? Tu, indicando la gente così, declassando, cambiando. Tempo 6 mesi, si era distrutto tutto, c'erano 30% delle dimissioni delle persone sul tavolo di questi manager e non era cambiato nulla. E quindi hanno detto ok, stop tutto, hanno chiamato una serie di coach, ho avuto la fortuna di lavorare con dei coach fantastici, c'era Jacopo Romei, c'era Claudio Perrone, no? Insieme, stiamo parlando del 2010, quindi parecchio tempo fa, ormai 10 anni, e quindi si è capito no, non si deve fare così, dobbiamo partire dal tessuto. Cioè si è cominciato a capire, no, non è un fatto di processi che cambiamo nome, ma è un fatto di vera cultura che va vissuta ad ogni livello. E quindi abbiamo fatto un'esperienza molto bella, sono nate tutta una serie di realtà molto interessanti, sono nati dei team fantastici, avendo lavorato pure più di un anno abbiamo dato una mano alla community locale, che adesso è una delle belle community italiane, no? Addirittura alcuni di loro sono parte del consiglio di YAM, e quindi ecco qui che diventa la trasformazione deve essere vissuta in modo reale, deve essere vissuta a tutti i livelli, deve avere il contributo delle persone, deve ascoltare, e quindi deve essere dall'alto e dal basso, e trasversale. Trasversale che intendo? Cioè, presente il concetto, no, famoso dei silos, queste grandi aziende del passato erano tutte fatte a reparti, a silos, avevano etichette che le segmentavano. Pensa che invece molto bello, quando ero in Sapient, la prima cosa che hanno fatto nel 2000, prima trasformazione, ho detto sai che c'è? Facciamo saltare tutti i silos. Infatti, addirittura cambiando anche la comunicazione, io nel mio bigliettino di visita non c'avevo più che ero un director of technology, era un director e poi slash secondario appartenevo alla disciplina e non più al silos della tecnologia. Uh-huh. Oggi la chiameremo la community of practice. Uh-huh. Quindi bisogna fare quindi tutto un lavoro cominciando a lavorare con le persone, da una parte dalla base creare i team, cioè una cosa che bisogna capire è che nell'agile così come nel lean i team sono fondamentali. I team non possono essere, nelle vecchie logiche venivano continuamente montati, smontati, sai, c'è un progetto, ok, tu lavori, e poi la gente lavorava su 4 cose assieme, no? Invece la rivoluzione culturale è, no, il team esiste, il team è una realtà proprio come un organo d'un corpo umano, e quindi il team ha una vita lunga, il team stesso si autodà, no? Ho il piacere di conoscere alcuni dei coach, per esempio, di Spotify. All'interno di questi, loro li chiamano squad, no? Il gruppo delle persone all'interno degli squad si autodetermina su una serie di punti e poi le squad si riuniscono insieme in una realtà più grande, le tribe, e nelle tribe vengono prese addirittura delle decisioni, tipo chi dà lo stipendio alle persone? Lo stipendio viene dato alla tribe, la tribe se la autodivide come gli pare a lei, ok? Quindi sono rivoluzioni epocali per le aziende che conosciamo noi. Un altro punto fondamentale, scusami se poi adesso interrompo, però un altro punto fondamentale a questo livello è la grande rivoluzione copernicana, come dicevamo prima, di capire che il cliente è al centro, ma veramente. E quindi basta con l'idea che i requisiti sono già noti, perché modo di tante aziende, ok, facciamo agile, sì, ok, te business analyst diventi product owner, ti prendi i requisiti che abbiamo già pensato per fare il prodotto, questa pila qua, ok, mettili dentro un tool e questi qui ci tieni a fare le user story. Mi raccomando, metti tutti i dettagli dentro le user story, che siano dei bei requisiti formali, e poi così si lavora. E invece la rivoluzione è: non sappiamo quello che veramente si vuole, l'unica cosa è esplorarla continuamente, validare il prodotto e quindi portarsi dentro design thinking, portarsi dentro lean startup, no? Mm-hmm. Io tanti anni fa ho scoperto lean startup, ormai sono mentore e anche questa è un'altra attività, secondo me, che si combina molto bene con l'agile. Infatti tra poco a Milano avremo l'In Startup Experience, che sarà un weekend dedicato proprio a aiutare le persone che vogliono creare prodotti e fare innovazione. Mm-hmm. Quindi tutto questo è il tessuto reale con cui si può fare l'agilità oggi.
Mi piace il fatto che quando parli dei team, del fatto che i team vengono continuamente, diciamo, modificati, vengono le persone associate, una percentuale del tempo fai questo, un'altra percentuale fai quest'altro, e le chiami vecchie logiche, no? Mi piace perché poi in realtà, sentendo anche i miei amici che lavorano in aziende grandi o anche piccole, no? Mi rendo conto che in realtà queste logiche non sono veramente vecchie, no? Almeno qua in Italia, purtroppo.
No, ma infatti non sono vecchie nel senso che sono del passato. Sono vecchie perché sono vecchie, cioè nel senso che non hanno più nulla di nuovo da dire. E quindi sono un retaggio, ahimè, però potente, un retaggio che si infiltra all'interno delle cose, no? Sì. Un pericolo è fare le transizioni e trasformazioni solo pittando all'esterno e quindi mantenendo all'interno queste logiche e cambiando i nomi, rimpiazzando ruoli con altri e comportamenti. Che ne avrei da raccontare le cose più incredibili. Parlavamo prima del product owner. Ci sono delle aziende che hanno 3 layer di product owner, sul serio, cioè c'hanno uno che fa l'account manager col cliente finale, uno che fa il mega product owner, che è sempre il vero product owner, poi c'hanno un product owner intermedio, che è quello che però scrive le storie, allora però quello che scrive le storie non prende nessuna decisione, però è l'unico che partecipa, e quindi un proxy, che partecipa però agli sprint review, e quindi dà il suo parere, ma che poi quando arriva il vero prodattone, quello di livello 2, mi sembra il genio della lampa, no? Quello di livello 2 gli smonta tutto, finché l'account non se ne esce, no, ma il cliente aveva chiesto un'altra cosa, quindi veramente è inutile, cioè questo è assolutamente inutile aver introdotto queste cose, quello che conta è levare questi nomi e dire non ci devono essere livelli intermedi tra il cliente finale e il team. Uh-huh. Era il 2008, stavo in un workshop di XP, nella conferenza XP, con una persona eccezionale come c'era Diana Larsen e la Mary Poppendick, e raccontavano di esperienze reali di team ormai così maturi che non c'avevano né Scrum Master né Product Owner. Cioè, il team lavorava direttamente con i clienti finali, uh-huh. Aveva interiorizzato questi ruoli, no? Cioè, questo tipo di concetti non hanno limiti, non è come io, sai che sono un musicista, no? Sono un musicista poi che viene dall'area un po' sperimentale, jazz, no? Il vero jazz non ha limiti, no? Tanti anni fa avevo fatto un talk proprio per spiegare questo approccio, facendo capire com'è che era nato il jazz rock, la fusion, no? Come Miles Davis che ha fatto questa cosa, proprio questo strappo per cui ha cominciato a suonare jazz elettrico. Perché lui ha detto, nell'ambito di quello che era il jazz, no? Della Blue Note classico, così avevo detto tutto e voglio andare oltre, no? Ugualmente deve essere così nel nostro ambito. Non è che una cosa innovativa ha un limite. Un futuro non si chiamerà già, e non importa. Cioè, l'importante è i valori che stiamo cercando, il meme, i valori che stiamo portando avanti. No?
E sulla base delle tue esperienze come coach con l'azienda in Italia, hai magari anche che hai sentito raccontare qualche altro tuo collega, hai notato qualche trend particolare in quelle aziende che stanno cercando di applicare il mindset agile?
Sì. Allora, guarda, ci sono dei trend positivi, veri, sentiti realmente, e degli altri che fanno parte un po' del discorso di prima, cioè quello di creare queste, va detta una cosa in più, puntini puntini, va detta un'altra cosa. C'è un altro attore adesso, è un attore variegato, io ne faccio parte, e è l'attore di coloro che aiutano le aziende a cambiare. Mm-hmm. Un tempo era fatto di poche persone, io ritengo veniamo chiamati perché eravamo veramente capaci di fare le cose, quindi per le nostre competenze, e quindi c'era un meccanismo diretto, non c'era tutto questo mercato, tant'è vero che lo facevo non pensando che poi questo sarebbe diventato il mio lavoro, no? Cioè, io ero un CTO e aiutavo le aziende a fare queste cose. Ora invece questo è diventato un lavoro e quindi si è creato l'opportunità, e quindi si è creata l'opportunità per grandi aziende anche di consulenza di andare e fornire. E chiaramente l'azienda di consulenza, qui si creano tutti i soliti meccanismi umani un po' perversi, a essere veloce, efficace con il proprio cliente, non è che gli conviene proprio tanto, gli conviene una via di mezzo. Sì, raggiungere degli obiettivi, però magari metterci di più, magari continuare a metterci dei coach e guadagnare e creare nuove continui spostamenti, nuove continue esigenze nel cliente, no? Quindi va anche detto, cioè siamo in un'epoca ormai dove esiste l'agile, esiste il fake agile, che è gente che appunto che fa finta, o addirittura esiste il dark agile, cioè gente che veramente crea delle situazioni disfunzionali, no? Molto molto negative, che hanno degli effetti micidiali. E quindi, tornando ai trend, i trend sono quali? Normalmente siamo partiti tutti, e tutte le aziende sono partite dall'area IT, cioè da dove nasceva l'agile, sia perché le aziende erano proprio IT e perché normalmente IT, vedi che qui ritorniamo a 2 o 3 domande fa, IT è sempre stata la Cenerentola, cioè IT all'interno delle aziende è sempre stata: siete inaffidabili, producete roba schifosa, piena di bug, non soddisfa il cliente, siete in ritardo, no? E quindi IT, a furia di prendere mazzata, ha detto: qui abbiamo bisogno di un modo diverso per cercare di assolvere a questi punti. E quindi ecco che da lì nasce la cosa. Quando IT comincia a risolvere, ovviamente non era vero il film, cioè andiamo a svelare, no? Come se fosse un giallo, non era vero che l'assassino era l'IT, il reparto di produzione software, ma era tutto il sistema inquinato con tutta una serie di cose, e quindi giustamente si cominciano a creare dei problemi nei punti di scambio, tipo grande azienda con i silos, sviluppatori verso quality assurance, sviluppatori verso business analyst, sviluppatori verso project manager, no? Verso user experience e così via, account. E quindi si comincia a dire: beh, no, forse è vero, è necessario cominciare a guardare le cose in un'ottica più grande. Altro tema, c'è la mania a fare le cose in grande, quindi l'altro tema, l'altra tendenza forte è lo scaling. Grande società ma non è che dice no, noi dobbiamo fare un progetto per essere figo, è fatto con 100 persone, quindi è fatto con 12, 13, 14 team, e allora ci mettiamo in mezzo 3.000 strati per cercare di far lavorare questi team. Molto, le tendenze buone sono del tipo, come se fosse un bravo architetto software, ma siamo sicuri che serve tutto questo sovrastrato, ovvero guarda framework sopra. Non è che si può collaborare in modo semplice, molto più diretto, diminuendo le interazioni tra i team e cose del via, e quindi ritorna ai temi di stream programming, continuous integration, altro, no? E l'altro invece, magari il venditore di framework, a questo punto non più solo IT, framework IT, che ne so, nominiamone uno che così non fa male a nessuno, roba del passato, WebSphere, no? Tutta sta roba che è sparita, TG Dynamo, gli EJB2, bellissimi, vi ricordate? Ci si massacrava con sta roba, per fortuna tu sei arrivato dopo.
Quindi forse sono
È roba allucinante, che te per far comunicare due classi dovevi creare altri sette oggetti, stub, altri proxy e cose del genere. E poi allora qualcuno ha pensato, non ti preoccupare, invece che risolverti la vita, ti creo io un framework che fa tutto questo per te. Peccato che dopo tu ti leghi a questo framework, il giorno che hai scritto il tuo bellissimo software, che è, fai conto, di 50 classi, più queste 200 classi offerte dal framework, il giorno che lo vuoi portare in un altro framework, no, mi spiace, o addirittura non lo puoi portare da una versione all'altra, ok? Adesso la stessa cosa si fa con i framework di agilità. Non li nomino per pudore, tanto la gente li conosce, eh? Quelli più sicuri sono i più pericolosi. Basta usare sicuro in inglese.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Diciamo, sono i più pericolosi perché sono enormi, stratificati e ricordano esattamente quei framework là. E quindi, ecco lì. E su quello si creano quindi ruoli, controruoli. Cioè, l'agile non è più fatto di cose semplici, i principi di estreme programma, ma comincia ad avere 3 miliardi di ruoli contro ruoli, quindi cambiano solo i nomi, quelli di prima, addirittura forse a volte quelli di prima erano meno di quelli nuovi, pensa te. Cioè, quindi queste tendenze sono veramente pericolose. Invece quelle buone, laddove anche ho lavorato anche in tante realtà, e so di miei amici e altri colleghi che lavorano in altre realtà, pezzettino Lego che aiuta per meditare, e quello che succede è che invece bene che ci si muova altrove, bene che ci si muova nell'ambito della leadership, rivedere come sono le logiche del management, dell'ambito di people, perché per esempio tu non puoi pensare di fare, parlavamo dei team, no? Una certa struttura dei team, e poi c'hai HR che magari ha le logiche dei bonus unipersonali o c'ha le logiche di, con cui fa i colloqui d'assunzione basato su logiche tutte diverse. Cioè, qual è il senso? Dice fare un team e poi però l'assunzione viene fatta sugli skill, lo decidono altri e vanno dal team e dico ecco vi beccate queste due persone nuove. Lui dice ma noi non avevamo bisogno di nessuno e se proprio avevamo bisogno di qualcuno volevamo magari dire la nostra, volevamo provarlo con noi e capire come lavorava, no? Quindi tutte queste parti sono fondamentali. L'idea di muoversi sull'innovation, l'idea di muoversi sul thinking, queste sono tutte tendenze importanti e sono tutte quelle che quest'anno stanno un po' emergendo nelle conferenze sulle quali ci si deve muovere e ci stiamo muovendo. Io da tanti anni mi sto muovendo su un concetto che si chiama business agility, che sarebbe la forma estrema dell'agilità, no? L'agilità che ormai è divenuta l'azienda stessa, un ecosistema che si plasma e cerca di raggiungere il proprio business. E quindi, perché le sfide poi che vogliono avere queste aziende sono uguali e sono importantissime. La sfida è: voglio realizzare un prodotto di qualità, voglio realizzare un prodotto che il mio cliente è entusiasta di usare, delighted, no? Non voglio più scrivere feature, non voglio essere contento perché ho fatto più funzionalità, ma perché ne ho fatte meno. Per caso, poco prima di fare questa intervista con te, mi sono rivisto il video di presentazione Steve Jobs del primo iPhone, in cui lui proprio sotto fa vedere apposta i concorrenti del momento che sembravano delle piattaforme di atterraggio, delle portaerei per tutti i tastini che ci avevano sotto, no? E invece lui esce con questo oggetto vuoto. Quindi questa è l'idea, cioè l'idea è fondamentale e bisogna quindi creare delle società e delle organizzazioni che siano fatte per chi ci sta dentro, ma non solo dice ma tratteniamoli, no, no, sono proprio fatte da e per chi, cioè, chi è dentro, no?
Fabio, sempre su questo tema, no? Come dicevi prima, Agile è nato nel mondo dell'IT.
Sì.
Questa intervista l'abbiamo chiamata Agile oltre l'IT.
Bravo.
Quindi già avevi iniziato un po' a entrare nell'argomento. Spesso si sente associare la parola Agile a un sacco di nuove, chiamiamole così, funzionalità aziendali.
Bravo.
No? Quindi Agile Marketing, Agile HR, Agile Budgeting. Tempo fa ho letto anche un articolo sull'Agile applicato al mondo dei sales. Quindi la mia domanda è, secondo te, in questo caso, no, è solo pubblicità marketing oppure esiste qualcosa di concreto? Hai toccato qualcosa con mano di vero relativamente sì, sì. A questi settori?
Allora, è vero, almeno nella mia esperienza è vero. Io ho toccato direttamente, ho collaborato in questi ultimi anni e sono state esperienze molto molto belle che mi hanno consentito di sfidarmi di nuovo, di mettermi un po' alla prova nel settore proprio dell'agile marketing, per esempio, parliamo di quello, molto molto bello. Una realtà, questa è una realtà che non ha niente a che fare con l'IT, fa tutt'altro, farmaceutico, e tutto il settore marketing è interessantissimo, gente molto molto preparata. Abbiamo utilizzato un po' quello che è il nascente manifesto dell'agile marketing nel mondo, l'abbiamo cambiato rispetto a quello che erano le proposte del mini libri che ci sono in giro, che proponevano per esempio l'utilizzo di Scrum, che invece abbiamo ritenuto troppo strutturato, troppo pesante, poco valido per l'iniziativa, e abbiamo creato assieme a loro, quindi abbiamo esplorato insieme a loro una forma specifica. Quindi che cosa abbiamo fatto? Sicuramente la parte di Inception è stata fatta, è piaciuta molto, e quindi l'uso di metodiche per esplorare, per capire dove muoversi, quindi impact mapping, opportunity map, quindi belle cose, dei workshop molto interessanti che poi ho imparato come strumenti e ho cominciato anche a usare altrove, molto interessante. E poi la creazione di un backlog, però diciamo insomma ad alto livello, e una figura comunque sì di un marketing owner, quindi una sorta di product owner che era il marketing owner, e poi una figura di specialisti per un team cross funzionale che però si incontrava diciamo a livello di invece del daily, alla fine è un biweekly, cioè mm-hmm. due volte a settimana, però utilizzando una room vera nella quale c'erano varie board, altre cose e chiaramente anche dei tool virtuali su cui avere le attività. E mano a mano facendo, diciamo, quindi comunque facendo una sorta di review, quindi partendo dagli obiettivi e dai modi migliori con cui si possono raggiungere i risultati da questo punto di vista. Altre esperienze molto interessanti con HR, fatte anche questo ormai da 4-5 anni, partite con la leadership, poi HR. E anche in questo caso due tipi di cose. Uno, l'utilizzo dell'agile dentro HR per cambiare se stessa. Per esempio abbiamo fatto questo genere di cose anche dentro Neo Mobile, in modo tale con i responsabili dell'HR per cambiare i propri processi, quindi decidere come creare un backlog di trasformazione interna. Dall'altra parte l'utilizzo dell'agile e delle metodiche agile per acquisire talenti, per diciamo andare a lavorare sull'hiring, che è molto importante, mm-hmm. e sulla parte diciamo invece mano a mano di creare tutti quelli che sono il tessuto connettivo della realtà organizzativa, quindi andando a fare ipotesi sull'organizzazione. E mentre con l'area business abbiamo fatto un lavoro molto interessante, partito un po' dal portfolio, quindi da come concepire un enterprise portfolio, e questo enterprise portfolio poi è diventato diciamo la base di un meccanismo di budgeting, essenzialmente no budgeting, quindi un meccanismo di reverse budgeting in modo tale da poter finanziare delle iniziative molto rapidamente, metterle all'interno del sistema di portfolio e poi avere dei riscontri dopo. Quindi secondo me queste sono tutte cose interessanti e importanti sulle quali vedremo ancora tante possibilità. C'è chi sta proponendo di utilizzare i framework agile di Scrum in modo standard. Io sono un po' più per utilizzare grosso modo Kanban e i principi e i valori, però è sicuramente un trend importante.
Secondo te cosa spinge queste aziende a voler rendere agile anche queste funzioni aziendali? Quali sono i problemi che cercano di risolvere?
Perché devi considerare che un'azienda, se tu nel momento in cui diciamo vai a dire che non è più costruita come una struttura fissa a silos, no? Per cui segmentabile, ma rifacendo il mio talk di 10 anni fa in Svezia, in cui parlavo proprio del concetto olistico dell'agile, in un sistema olistico, cioè in un ecosistema tutto interconnesso, non puoi segmentare, non puoi dire l'agile di quella parte è un problema loro e noi intanto continuiamo a lavorare in un altro modo. Non funziona, non sarebbero due cose completamente incongruenti che non possono stare insieme e che cozzano continuamente. Quindi che problema avresti? La dico cattiva, è come avere un tumore. Cioè, o Agile è percepito dal resto dell'azienda come un tumore, oppure l'Agile si è allargato così tanto che il resto viene percepito come qualcosa che non può più stare insieme, che non può più fare fitting con quello che è il nuovo modello. Il modello culturale deve essere uno. Le grandi aziende sono potenti perché hanno un valore, una vision unica e tutto si muove in quella logica lì, no? Almeno che non è pensata l'azienda stessa come tante aziende separate, e allora ogni azienda può avere una sua logica indipendente, no? Un po' come la parte di sviluppo software di Amazon, che è quella famosa del two pizzas, no? Mini realtà che colloquiano solo tramite i famosi AWS, no? I services di Amazon. Quindi addirittura è nata un'intera filosofia per supportare quella struttura organizzativa. Discorso molto bello e interessante, no? Il famoso teorema di Conway, in cui in quel caso la struttura organizzativa ha generato addirittura a livello mondiale un nuovo modo di concepire il modo di fare il software, no?
La prossima domanda mi hai quasi già parzialmente risposto, però volevo approfondirla un pochino, soprattutto per chi magari, per i nostri ascoltatori che appunto sono nei team di marketing piuttosto che HR. Sì. Secondo te i framework che utilizziamo, i framework di processo, no? Che tipicamente utilizziamo nello sviluppo software, come hai detto prima te, Scrum, no? Possono certo. essere usati as is, così come sono, anche in altri contesti, come ad esempio quello del marketing, oppure è sempre meglio che ne so, partire da una retrospettiva e inventarci mano a mano qualcosa di nuovo?
Allora, perfetto. Sì, parzialmente ho risposto, ma secondo me è un discorso così interessante che merita una risposta specifica, perché è un po' il tema dei framework in genere, no? Secondo la mia logica è un po' questa. Dipende dal grado di maturità dell'azienda e delle persone coinvolte. E credo che conosci e conoscete tutti il concetto della Shuari. Lo Shuari, no? Che viene usato nell'Aikido, che molto viene stato portato nell'Agile da Cockburn, no? che ha diffuso questo concetto. Quindi il concetto che nello Shu è fondamentale seguire le mosse del maestro, nella fase successiva, quindi cominci ad avere degli skill e quindi tu trasformi queste mosse, le conosci, le cambi e le adatte, nella fase di inventi tu, ok? Allora, quando si portano queste cose in altri contesti, ha senso portare, ma non come se fosse il verbo divino, ma proprio spiegando bene questa logica, ha senso portare in alcuni casi il contesto, se il contesto ha un fit buono con la realtà, cioè se il framework ha un buon fitting con il contesto, cioè se porto Scrum, come nel caso di prima dell'Agile Marketing, se porto Scrum e questo ha un buon fitting, cioè viene percepito come veramente che dà del valore, perché l'importante è ricordarsi che le persone a cui collaborano non sono decerebrate, anzi sono degli specialisti, conoscono benissimo il loro lavoro e quindi se lo percepiscono, tanto alla prima retrospetti, se non sono delle persone che non parlano, diranno: avete provocato questa cosa, a me dà 20% del valore, tutto il resto è, mi crea scompiglio e non mi porta nulla. Se la cosa è detta solo perché non l'hanno capita, ok, tu puoi aiutare e può aver senso continuare con il framework. Dall'altra parte invece può aver senso cominciare a trasformarlo. D'altra parte Scrum, per esempio, è l'arte del possibile, non è un decalogo, quindi non è mai stata ideata in modo fisso dall'inizio alla fine, ma si è venuta a generare negli anni, cioè il product owner è nato anni dopo che era nata, erano stati scritti i primi articoli, quindi le varie pratiche evolvono e anche la Scrum Guide evolve, quindi mano a mano diventa sempre un po' più legata ai principi e ai valori e sempre meno a pratiche. Alcune cose sono sparite, un tempo era, quando tanti anni fa, quando siamo partiti, uno degli oggetti fondamentali era il bar down chart. Mm-hmm. Ora il bar down chart non lo fa quasi nessuno, te lo fa il tool se serve, mm-hmm. lo usi se è utile o meno. Quindi l'idea è sempre valutare l'utilità reale. È chiaro che in assenza di un qualcosa può aver senso, però attenzione, ricordarsi sempre la stessa cosa che dice appunto Uncle Bob dei framework sul software: chi ha scritto, chi ha pensato un framework non l'ha progettato con te, l'ha pensato lui e lo diffonde per tutti. Quando tu vai a utilizzare quel framework è un matrimonio a senso unico, sei tu che ti adatti a quella cosa che potrà evolvere, trasformarsi, no? E seguire le tue logiche. È vero che quello software è peggio e non quello organizzativo, però anche quello organizzativo e metodologico ha i suoi effetti, specialmente se, come dico sempre, ha l'effetto di dimenticarsi una cosa fondamentale, che è cervello inserito nel cranio e è acceso, perché queste sono le due componenti fondamentali, cioè spirito critico attento, no? E comunque, anche se usi il framework, la mia tendenza da coach è che mano a mano, cioè in un team, se vado da un team in cui è stato proposto Scrum, torno dopo 2 anni e 3 anni e vedo che fanno Scrum by the book, un po' mi preoccupo. cioè, detto, ma veramente non avevate un modo, no, per poter fare vostra una serie di cose? Veramente ha senso duplicare questa cosa pari pari così, no? Cioè, quindi un po' questo è il senso. Quindi più ti allontani poi dal mondo software, più certe cose non hanno senso, insomma, ovviamente, no? Cioè, quindi bisogna veramente essere sempre open-minded. A me piace moltissimo, anche perché poi è stato una delle prime persone che ho conosciuto nel 2001 a San Francisco, Joshua Kirinsky, facendo un workshop meraviglioso di design pattern lì proprio dall'altra parte, pensa, del Golden Gate vicino a Moore Wood, quindi non dalla parte della City ma dalla parte di là, vicino alla foresta di Sequoie, e lui è l'autore adesso di una metodologia che mi piace moltissimo, si chiama Modern Agile. Mm-hmm. Modern Agile è una metodologia che non ha praticamente pratiche, ma è basata solo su 4 valori fondamentali, che sono proprio legati al fatto che le persone siano eccezionali, sulla safety psicologica o meno, sulla creatività e sulla produzione continua di valore e l'innovazione, no?
Sempre su questo tema software contro il resto del mondo, ma questa è una mia convinzione, quindi magari me la smonterei subito, ma dato che ho sempre pensato che, dato che Agile è nato per lo sviluppo software, no, deriva da XP, eccetera, eccetera, è più facile farne percepire il valore a uno sviluppatore. Qui è più difficile farne percepire il valore a una persona che fa un lavoro diverso. Ora dico, uso un termine brutto, ma come si convince una persona che Agile può funzionare anche nel suo reparto. Magari detta meglio, come
possiamo
accompagnare meglio una persona che fa marketing in questo percorso di agilità?
Ma lo scopo qual è? Cioè, il discorso è questo, no? Cioè, non è che non sto capendo la tua domanda, però voglio essere un po' provocatorio, nel senso che, ma perché è importante veramente che noi li accompagniamo nell'agilità? Cioè, nel senso, l'agile è una meta? Secondo me no. Cioè, secondo me il punto non lo è mai stata, neanche in quelli che l'hanno ideato. Cioè, pensa che sto nome Agile, appunto, uno degli ideatori, è quello che mandò le famose email agli altri 16 per fare il primo incontro nello Utah, no? nel resort, che è Uncle Bob. Lui lo definisce una pessima opzione, la seconda di brutte opzioni di nomi, cioè non è niente di speciale, non è un nome di cui andavano fieri, poi è diventato una cosa. Cioè, se ci pensi, non è che sia proprio tutta sta bellezza. Forse il nome l'altro era un pochino più parlante, che era molto specifico del software, però era adaptive software, no? Quindi adattativo, nel senso che spiega proprio che cosa fa l'agile, mentre agile è un po' più una cosa tipo, per di più, io ho sempre avuto problemi, per comunque andavo, dato che sono bello cicciotto, subito si faceva una risata e subito ho avuto varie battute negli anni di qualcuno che ha detto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ah, ecco, allora l'agile, allora, però non mi sembra che la rende molto agile, no? Ok. Quindi, al di là di quello, il tema è, noi invece vogliamo veramente cambiare la vita e aiutare le persone a vivere una vita soddisfacente, ad avere soddisfazioni, a creare qualcosa di valore, no? E quello che fa capo ai nostri valori sembra ad oggi una soluzione interessante, ma che si unisce a un ecosistema di altre cose. Quindi, quando vado nelle società, io cerco di non parlare di agile, anzi di smontargli un po' il loro assunto, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Questa domanda che faccio a te la faccio a loro. Detto, ma perché lo volete fare? Perché? Chi ve l'ha prescritto? Chi ve l'ha detto? Che cosa ci guadagnate? No? E allora invece il discorso è, perché invece non creare un percorso insieme a loro partendo non solo dagli aspetti negativi, ma anche dai positivi? Per esempio, una cosa molto figa che abbiamo fatto nel workshop con Giulia, appunto finale, no? Quello su legato alla parte psicologica e quindi con ABD, è l'utilizzo di una metodologia che, fai conto, sta all'agile come 10-1, cioè una cosa immensa, che è molto bella, si chiama Appreciative Inquiry, che è prende la possibilità di vedere il mondo tutto dal punto di vista positivo e costruire un mondo nuovo, nuove opportunità, formulando domande positive, non negative. Mentre noi abbiamo normalmente la tendenza a dire quali sono i tuoi problemi, andiamo da quelli e cerchiamo di risolverli, che sostanzialmente se hai colmato la buca dei problemi già hai fatto un gran lavoro. L'idea invece è dire partiamo da un trampolino positivo e andiamo oltre. E quindi cercando di fare questo tipo di stimolazioni, creando dei workshop creativi all'inizio, si comincia a ipotizzare, ok, ma come potrebbe essere il nostro mondo? Che cosa potremmo fare? E con ogni settore è una cosa diversa, con ogni settore sono loro gli attori, in fondo noi siamo i facilitatori. Se in questo possiamo usare delle pratiche agile, delle pratiche, io sono un fan molto anche del Lean, no? quindi o della parte lean o addirittura comunque ancora del jazz o di altro, o di creatività, Lego Serious Play e altro, allora ha senso e mano a mano ci muoviamo. E i valori che verranno costruiti saranno sicuramente interessanti. Molto probabilmente, guardiamoci negli occhi, non saranno i quattro valori dell'Agile Manifesto. Perché se fa un'altra cosa, Working Software Over Comprehensive Documentation, non ci sta. Ma forse non ci sta neanche il CEGE, che la roba è nata per fare quello. Quindi cercare di snaturarla, di dargli degli obiettivi più grandi, mi sembra assurdo. Per quello che invece ha molto più senso una posizione moderna come quella di Josh Akrish, io non parlo più al software, non parlo più allo specifico di 20 anni fa, ma molto aperto a voglio creare una realtà che sia fantastica, dove la gente voglia stare, voglia creare del valore, voglia creare opportunità, no? Quindi è un po' un beyond agile il mio punto di vista. Sarà anche... cioè, lo è sempre stato, sarebbe un po' strano nella mia vita, perché lo è sempre stato appunto anche a livello musicale, non mi sono mai fermato più di tanto tempo su un genere, ma l'ho sempre cercato di travalicare. Adesso a 20 anni fermo su sta cosa e continuare a riproporre solo questa cosa, no? Se finora è una parola che ci unisce, fa sì che io e te stiamo qui a parlare e le persone che ascoltano l'intervista sono interessate, bene. Però non diamogli più peso di quello che serve. Più importante il modus operandi, più importante quello che sta passando sotto attraverso questo meme, no? Mm-hmm.
Secondo te quali esperienze, quali errori sono stati fatti negli anni di applicazione di questo mindset, di tentativi di applicazione di questo mindset al mondo IT, che potrebbero essere utili anche nei nuovi contesti in cui si sta affacciando?
Certo. Beh, sono tantissimi gli errori. Gli errori sono quelli appunto, di nuovo, di non andare alla sostanza, cioè di mettere su tutta una struttura, di stare attenti ai processi. Guarda che è veramente sconvolgente. Io vado a una marea di organizzazioni, queste magari da tempo stanno facendo agile cose, quindi hanno, quasi tutti fanno Scrum, no? Allora dico, ok, lo Scrum Master, quello, quell'altro, e più o meno le cose funzionano. Poi vai a guardare il software e dici, no, ma quello è scritto ancora come un tempo. Ho detto, ma avete una batteria di test? No. Manco c'hanno i test automatici e test driven. Che vuol dire? Per programmi, e cominciano a ridere le risatine, no? Delle cose. Quindi gli errori sono scambiare la forma con la sostanza, no? Per me era molto più importante la sostanza e produrre l'altra cosa che poi magari non avere tutti questi. Quindi intorno a IT poi mano a mano invece si generano sempre più casini. Abbiamo parlato prima del problema dei product owner che sono dei business analyst, quindi dei fornitori di specifiche a manette che scrivono, no? Requisiti. Dice, come facevamo prima in un documento? Poi abbiamo fatto con gli use case, adesso che facciamo? User story, ci scriviamo la roba dentro. Quality assurance che continua a dire, ma c'avete una persona dentro il team? No, stanno esterni, loro i test li fanno alla fine, fuori, se riescono a farli. Poi vai e scopri che i rilasci sono sempre un disastro, quindi scopri che in finale diventano tutti dei mini waterfall. Quindi i disastri sono abbastanza forti parlando di uno o due team. Quando parliamo di cluster di team, allora proprio le disfunzioni degenerano, perché lì, dato che non funziona a quel livello, l'errore grave che ha spiegato benissimo a Craig Larman, no? Cioè, i team, c'è poco da fare, se vuoi dei veri team agile, devono essere dei team non solo cross-funzionali, ma devono essere dei feature team, devono essere longevi e feature team, cioè il loro lavoro è diviso in base a feature del backlog, non a strati dell'architettura. E invece vai da loro per tutta una marea di motivi, tipo parliamo di un'altra disfunzione enorme, molte società grandi non hanno sviluppatori interni, ma hanno dei fornitori di sviluppatori dati da altre società e hanno diviso per ognuna di queste società una parte dell'architettura. Quindi dice, no, sai, il front-end la fa la società XY, perché il back-end lo fa quegli altri. E quindi, quando rilasciano, tutti casini. Ah, però poi il vero back-end, questa è la parte web, ce l'abbiamo ancora su mainframe e quello lo fanno quegli altri ancora, che quelli non lavorano proprio, non solo non lavorano in Agile, ma non lavorano manco in object-oriented, ancora stanno col procedurale, no? E cose del genere. Quindi il casino aumenta. Intorno a questo allora c'è bisogno, ok, non basta più lo Scrum Master, cosa, ma ci sarà il Project Manager che fa sì che il lavoro di due o tre team Agile si unisca e si sincronizzi con il lavoro dei team Waterfall. E tutto questo sta all'interno di strutture più grandi, ognuno gli ha dato nomi che gli pare, no? Che sono dei calderoni che contengono un po' di business, che dovrebbero essere delle realtà autonome, ma che in realtà sotto sotto sono sempre i silos di un tempo. Okay? Quindi tutti questi errori sono errori che non andrebbero fatti, cioè altrove bisognerebbe partire con l'idea la semplicità è un valore fondamentale, cioè sai che noi fisici siamo fissati su questo, no? Cioè, per noi una cosa fondamentale è la semplicità dell'equazione, la bellezza, no? Cioè la semplicità diventa la bellezza. Perché tu potessi spiegare qualsiasi cosa in modo contorto, sarebbe una spiegazione, potrebbe essere vero. Cioè, se uno chiede ma la Terra gira attorno al Sole o il Sole gira attorno alla Terra, uno dovrebbe dire dipende, nel senso che basta considerare un modo molto più complesso, ma è vero che il Sole gira attorno alla Terra. Infatti avevamo quasi completato di farlo. Esiste un modello, no? Con 3.000 emicicli e cose. E la stessa cosa puoi fare qui, cioè fai l'agile, ma è complicatissima e quindi non è più quello che doveva essere. No?
E sempre su collegandomi al titolo che abbiamo dato all'intervista, no? Quindi l'agile oltre IT. Secondo te dov'è che si può spingere l'agile e quali invece possono essere i limiti oltre i quali non si dovrebbe spingere?
Ritorno un po' il tema di prima, secondo me, cioè che se agile intendiamo il mindset, non ci sono limiti. Cioè se intendiamo l'agile che autodistrugge il nome stesso di agile, quindi che diventa il modo nuovo di concepire le cose, un modo nuovo di concepire, perché a quel punto l'ecosistema è tutto, cioè vuol dire anche la vita nella città, anche fuori dal lavoro, il tuo lavoro all'esterno, i tuoi hobby, come passi la vita, le proposte finlandesi di lavorare 4 giorni a settimana, no? Cioè, tutto questo per me è quello cui si deve andare, cioè non è che c'è un segmento, no, qui finisce, quindi sicuramente deve espandersi, quindi a livello di quello che è dentro l'organizzazione dobbiamo arrivare alla business agility, cioè a consentire alle organizzazioni di fare effettivamente tesoro delle esperienze e di potersi muovere. Penso che quasi tutti quelli che stanno ascoltando conoscono il Kanban Framework, no? E quindi tra il terzo e il quarto quadrante, quindi muoversi perché là ci sta l'opportunità, là proprio al bordo tra la complessità e il caos, quindi quello che viene chiamato the age of chaos dall'amministratore delegato della Visa, lì c'è la possibilità di fare grandi cose, di creare grandi opportunità. Quindi questa è più importante dell'agile e di tutto il resto, la business agility, cioè la capacità di muoversi in una realtà che sia turbolente, in una realtà in cui cambiano, in cui gli obiettivi cambiano continuamente, e raggiungere quindi quelli che sono obiettivi esterni e interni.
Fabio, siamo quasi alla fine dell'intervista, sì. Mi piacerebbe tornare a parlare di te. All'inizio, una delle prime domande, abbiamo parlato da dove sei venuto, no? Le tue origini. Ecco, certo. Adesso che siamo quasi alla fine, mi viene voglia di chiederti invece dov'è che sei diretto, quindi che progetti hai in questo 2020?
Perfetto. Allora, partiamo con quelli diretti, così che facciamo anche un pochino di... trasmettiamo un po' di informazione. Allora, a breve ho lanciato un'iniziativa che ha avuto, almeno a livello di organizzazione, un riscontro fantastico, che si chiama Agile People Camp, e è un camp, quindi simile al Product Ownership Camp, quindi il fatto di incontrarsi in circa 40 persone, persone tutte interessate su un tema specifico, in questo caso proprio people, come dicevamo, people, HR, management, leadership, quindi temi che sono, diciamo, un po' al contorno dell'agile core. Ci incontreremo in un posto meraviglioso che è un hotel Mioni a Montegrotto Terme, quindi vicino Padova. Mm-hmm. Stiamo esaurendo gli ultimi posti, quindi invito chi è interessato ad andare a cercare Agile People Camp su o l'Italian Agile Movement o nel sito stesso e iscriversi, perché questa è una cosa a cui tengo tanto. Questa cosa è qualcosa che sta girando nell'aria, sta generando molto molto interesse, e sono sicurissimo che nel momento che avremo creato questa prima opportunità e quindi lanciato una nuova community, questo sarà già un primo obiettivo. Ovviamente il secondo obiettivo interessante che rimane fermo è il tema del Lean Startup, come dicevo, e quindi neanche, diciamo, a inizio, mi sono dimenticato di dire le date, dal 6 all'8 marzo ci sarà la Agile People Camp, invece il 27 e il 28 a Milano faremo un Lean Startup Experience, in cui circa un numero uguale di persone invece andiamo a sperimentare che cos'è un Minimum Viable Product in diretta, creare gente, porterà il proprio prodotto e proveremo proprio a realizzare un Lean Startup Experience insieme. Questa è un'iniziativa pensata da Andrea Romoli, in cui ci sarò io e altri vari mentori, molto bella, insomma, una bella realtà. Mm-hmm. Più in là, l'altra cosa che mi coinvolge direttamente invece è il Product Ownership Camp, di cui parlavamo prima, che sarà a settembre, e che sarà assolutamente qualcosa di importante, perché questa comunità ha ancora tanto da dire, e quindi, anzi, appunto, li inviteremo adesso a essere fattivi per venire a parlare qui da voi in questo canale.
Grazie mille.
In generale ho varie, insomma, chiaramente sto seguendo varie realtà interessanti, sia a livello più legato proprio all'IT che invece in altri settori, e quindi trasformazioni sia qui in Italia sia all'estero, quindi ho seguito cose molto interessanti a Berlino, a Zurigo, e probabilmente, insomma, si continuerà.
Allora, Fabio, un super in bocca al lupo per queste nuove...
Crepi.
Dai, diciamo che con l'intervista ci siamo. Ultima domanda. Prometto che l'ultima domanda e poi ti libero. È la domanda classica che faccio nelle mie interviste.
Certo.
La fatidica domanda marzulliana. Quindi, la domanda è, se tu fossi stato al mio posto, che domanda ti saresti fatto?
Ok. Allora, il giorno in cui... Oggi è il giorno in cui, incredibilmente, sei stato attaccato tutto il giorno ai vari dispositivi media che abbiamo e siamo atterrati su Marte. L'umanità è scesa su Marte. Io avevo atteso questo da tanto tempo, però è stata realizzata da varie realtà, fino all'ultimo si sapeva se erano i cinesi, Elon Musk, insomma gli altri. E chiaramente... è partito un gruppo di agilisti, ex, insomma, cioè, chiaramente storicamente avevano, no, le loro magliette col manifesto, però sono partiti perché la loro idea è di creare, provare a vedere che cosa succede a creare una colonia marziana non affetta dai vizi della cosa. E quindi quello che, appunto, la domanda è: che cosa immagini che succederà? E allora ci possono essere tanti scenari, chiaramente da patito di fantascienza ci possono essere un sacco di scenari distopici, per cui a questi poveracci non andrà così bene, ci saranno infiltrati, waterfall in mezzo o altre cose. Ah, invece cose un po' più, appunto, positive, no? Tipo appreciative inquiry, in cui finalmente è interessante perché si ha la possibilità di creare una realtà
come quelle che fantasticavo, e qui esce fuori l'altro mio realtà. Io in fondo sono, non sono proprio un sessantottino, però sono poco dopo, comunque appartengo a quella generazione di persone che voleva un mondo diverso, e quindi effettivamente si riesce a creare una realtà diversa, quindi che è un po' il meglio delle varie utopie che si sono realizzate, anche perché loro comunque hanno un goal molto forte, che è quello della terraformazione. Quindi il loro meme è quello di terraformare il pianeta e nello stesso tempo farlo producendo del valore, no? Ecco.
Con gli agilisti su Marte.
Esatto.
Ci salutiamo. Io ti ringrazio per questa intervista, è stata
grazie a te.
Ricca di contenuti che hanno deliziato sia me, e sono convinto che delizierà anche chi ascolterà la puntata. Quindi è stato veramente
ottimo.
Un onore per Officina Gialla ospitarti, grazie ancora, grazie della disponibilità, e ti saluto e mi auguro di vederti presto a una delle prossime conferenze.
Senz'altro. Ciao, ciao. Pezzettino di Lego. Ciao.
Ciao Fabio, grazie.
Ciao.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Spero insieme a Fabio di avervi trasmesso qualcosa di utile. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, qualsiasi feedback, qualsiasi curiosità potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com. Oppure, se preferite, utilizzare i nostri canali social, Twitter e LinkedIn. Un altro modo è anche utilizzare la nostra community Slack, officinagile.slack.com, e poi vi ricordo inoltre del libro sul sentiero agile che potete scaricare direttamente dal nostro sito o dall'Impub, si chiama Sul Sentiero Agile. Abbiamo estremo bisogno dei vostri feedback e dei vostri contributi, quindi insomma andate, scaricatelo, tanto è gratuito. Non mi resta che salutarvi, quindi un saluto da Matteo e alla prossima puntata.